Poi glielo faccio vestire
È già
io.
andato.
Ah,
Tu poi.
spero abbia aperto le voi.
Sì, certo, ti piace.
Quindi, ciao, basta.
Il sito del dottorato dovete guardare.
Ho visto anche, per esempio, la fargli vedere il quadrimotore, quadripotere. Sì, per esempio,
l'abbiamo provato venerdì.
L'avete provato specificamente? Come andava?
Comunque, allora, ti ricordo che vediamoci di fare
sì,
il
sentiamoci per tutto,
sì,
mi
sì,
fa
sì.
anche piacere.
Quadripottero, adesso dopo viene perché ha un piccolo problema un po' il tema, perché stiamo lavorando proprio soprattutto per vedere cosa c'è di piccolo, di molto piccolo
La
e
stessa che
di
stiamo facendo
economico.
noi, sì.
Ah,
Poi li dirò.
no, infatti. Beh, di quadricotteri, di oggetti di questa natura ormai ce ne stanno tantissimi, ne abbiamo visti proprio tanti. E abbiamo fatto venire qua, molto simpatico, che è un geologo dell'UNESE, e lui ne ha costruito uno tra gli altri, piccoletto, molto potente,
Autocostruito?
sì, costruito con le sue manine, molto potente, e che abbiamo provato proprio lì, proprio nella sede centrale, lì c'era anche il rettore, sempre curiosito dell'università.
Certo.
E c'era una giornata molto molto ventosa, di giorni, tempo molto perturbato. E insomma l'abbiamo fatto, l'ha fatto volare,
Com'era equipaggiato?
da
Come
quale
sensore a
punto di vista?
bordo?
Ah, no, lì ma aveva semplicemente una camera.
Una fotocamera digitale.
Ma appunto le condizioni meteo erano veramente difficili, c'era stato.
Sensore anche.
Credo, ma almeno 15-29 metri, quindi
Sì, 3-4,
abbiamo,
la
sì,
pressione.
si sventola. E questo comunque va, gira, c'è tra l'altro, ha uno sprint, mi dicevo, ma parte come un razzo
Ma lo
praticamente.
guidava il
Sì,
geologo? Perché quelli moderni americani sono
no,
autopilotati, si possono
attenzione.
autopilotare,
No, no, questo
quindi
sicuramente.
anche col
Sì,
GPS, le
no, ma
coordinate.
lui può anche tranquillamente essere governato dando una serie di waypoint, lui parte,
Fa e torna.
torna tranquillamente. Ed è anche appunto controllato, adesso faccio vedere un po' di filmatini che sono stati proprio impressi sul posto. E anche questo poi è controllato, sì, fatto vedere.
Anche c'è un
Secondo
problema
tema è quello di
di
interesse.
risoluzione
ma perché questi qui
Va
purtroppo sono quelli netbook piccoli, quindi più di così può andare. Hanno lo schermo da 9 pollici, io porto due. No, è arrivato la scheda da perché con lo schermo auto 100%. Quello è wide, quindi anche lì forse c'è un problema.
A meno che lo mettete con il secondo schermo.
Ora vediamo se lo può fare.
Comunque.
È stato un oggettino.
Sì,
Come si è comportato col vento? Perché poi
benissimo,
quando
cioè, guarda, ma veramente molto dolce. E poi tra l'altro non è stato provato invece con gli occhiali, perché può essere guidato
sì, la visione ottica.
non si fidava di farlo
Perché
alzare
qualche danno
eccessivamente.
non
Sì,
costa
sì, sì.
poco quello stretto di metro.
Ma no, anzi, quant'è che ancora il costo? 1.500.
No, solo l'oggettino,
Sì,
solo
c'è
l'oggettino.
qualcosa di
Oggi.
più.
Sì, però poi vinceremo.
Ma il kit è quello da per autocostruirlo.
Ce ne sono che uno di diversi. C'è anche la presentazione sul sito. L'abbiamo già caricata?
No, perché aspettiamo Nicolò se ne ha
passato.
E quelli che abbiamo visto noi, diciamo, noi stiamo facendo una ricerca per poi acquisire e fare una nuova propria attività, una nuova branca commerciale, per acquisire, come dire, foto e immagini a risoluzione possibile. Quindi dal satellite vorremmo fare, come dire, la scala, dai 70 cm da satellite ai 5 cm da WhatsApp, come dire. E ne abbiamo studiati tanti. Per adesso ho venuto alla società americana a farci una demo, però il prodotto costa 22.000 euro.
Beh, dipende ovviamente dalle caratteristiche.
Ha più o meno queste caratteristiche, però tutto in Kevlar è fatto per usi, diciamo, non dico militari, ma paramilitari. È usato dalla protezione civile americana e noi avendo noi abbiamo un contratto con la protezione civile nazionale che purtroppo, come dire, si è attivato in modo pesante dal 6 aprile per una questione di Abruzzo, e loro stessi ci hanno fatto una grossa richiesta di questi velivoli qua. Allora, prima ci hanno commissionato una ricerca di mercato.
No, su questa cosa sicuramente ragioniamo. E Vincenzo non c'è oggi? Sì, sì, ma infatti...
Perché loro hanno questa...
Questo è un bel settore.
È un bel settore. È un settore dove poi si lavora in maniera puntuale, decisiva, senza, come dire, avere le problematiche poi tipo gestionale che noi abbiamo continuamente quando devi mappare magari una parte di una provincia, quindi sono una serie di incomprensioni che poi spesso il mondo satellitare porta con sé.
Ma sì.
Allora io vorrei fare
solo quanto tempo abbiamo?
Io possiamo aspettare
no. Hai trovato qua un altro gruppetto di quadricotteristi?
Sì.
Adesso ci scambiamo le figurine.
Le passo dopo.
E
ne passo dopo?
Sì, sì, poi facciamo una sottosessione con ragionando sugli oggetti.
Allora, possiamo iniziare?
Sì,
no. Ok, allora mi presento, mi chiamo Valerio Carosello, sono il direttore della IPT, Informatica per il Territorio, società nata nell'82 e ora ha 20 dipendenti, sta dipendenti e collaboratori, un fatturato che si aggira intorno al 1.000.000 di euro. Noi ci occupiamo fondamentalmente di tre campi, tre settori del mondo, come dire, geografico e ambientale. E remote sensing in senso lato, poi magari darò qualche dettaglio in più. E, GIS, siamo partner della ESRI da 15 anni e lavoriamo con prodotti ESRI, anche con prodotti open source, perché comunque è un mondo che non si può ignorare. E poi formazione, facciamo formazione, diciamo, tecnica su remote sensing, cartografia e GIS, e dall'anno scorso siamo diventati la prima società italiana privata ad essere test center AIA per le CDR e GIS. Quindi noi certifichiamo, facciamo corsi per certificare, facciamo l'esame CDR GIS.
Cioè, prima che vai avanti, che voi siete, però vale la pena che non si presenti, no, dove che i fanciulli.
Certo, sì. Un'idea.
Io sono Lina, conosciamo, dottoranda con informazione statistica.
Grande settore, statistica,
ricercatrice dell'INAT,
con cui noi adesso a ottobre partiamo con una... No, partiamo la certificazione di 25 persone dell'INAT. E CDLG, quindi.
Sì, ma sarà sicuramente finalizzato.
Quindi in caso posso fare il tuo nome del maestro del gruppo.
Ah, vabbè,
sì. Sono 2-3 giorni a Roma, magari all'Ista, quindi non fa niente.
Volentieri.
Marco Giunti, sono stato dottorato in informatica. E qua sto facendo un assegno postdoc su tematiche di ricerca inerenti ai standard di web service, OTC e quello che ha diretto.
Sono Chiara Vendetti, e sono anche il dottorato qua, e ho una formazione da
studente. Giovanni Borgia, anch'io architetto, sono al secondo anno del dell'ambiente, mi sono occupato per diversi anni di tutto il discorso territoriale e sono un terzo, sono rappresentante del discorso di base, anche che si sta in formazione con le mafre e con il cilastro, sono interessati a una tecnologia di tecnologia territoriale per un altro posto.
Parlavamo pochi minuti fa, molto interessante. Da sottolineare anche i dirigibili, non sono da sottovalutare, però i dirigibili del resto non vanno molto raccolti. Però il grande vantaggio di durare con le batterie qua 5 ore. Quindi...
Berlino andiamo.
Grande.
Beh, adesso arriva...
Berlino poi la pare, vai.
Prossimamente di Zeppelin. Arriva lo Zeppelin qui a vedere. Cioè, abbiamo già avuto due
rapporti.
Ma lo Zeppelin è quello grande.
Sì, sì, quello grande, sì, sì.
Tanto
il problema dell'hangar, che l'hangar dello Zeppelin non è una tazzecola, quindi a Venezia secondo me non ce la faranno.
Grande
tecnologia,
stiamo delle altre cose. Però è il limite dell'elico che non si può trovare. Il deploy, come lo chiamano gli americani, in una situazione di emergenza, il quadricottero parte subito, il dirigibile ha le sue problematiche.
Adesso abbiamo anche un problema con l'elio per via di un pallone, perché è sempre una cosa che facciamo in summer school quando abbiamo il programma insieme. Ci abbiamo il nostro collega di Palermo, la Loggi, il direttore del Dipartimento di Idraulica, Ingegneria. C'è un bel pallone che però va riempito ogni volta di elio, 800 euro.
Perché il problema è lo stesso problema
del solo che non è per l'elio, non è un'idea che può essere
così, perché è ancorato.
No, 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 lui ovviamente viene dalla Sicilia, non glielo fanno imbarcare su.
No, ma il pallone è chiaro,
vabbè, perché il pallone è il gomito,
sì,
ma l'elio è pericoloso,
ma sempre il gomito.
Vabbè, sì, limiti di
Stefano.
Sì, sono Stefano Picchio, sono laureato in sistema di vita editoriale, sviluppando una tesi che cercava di applicare gli strumenti acquisiti insomma, durante il percorso con le analisi e le valutazioni mentali. Adesso sono, collaboro con lo spin-off, con Sky, e sono docente a contratto di sviluppamento e un laboratorio magistrale.
Poi quando un materiale su quelle persone che sono lì sul sito, noi le registriamo queste cose però per consentire agli altri
a chiunque di avere... anzi, molto molto. Quindi dicevo, l'ultima attività che noi stiamo facendo adesso è appunto organizzare, in realtà è già definita da un anno a questa parte, la parte commerciale delle CDLG che dall'anno prossimo partirà anche con l'open source. Quindi si si potrà sostenere la certificazione con Quantum GIS, che penso tutti voi conoscete, e che è stato sostituito a, per quel tipo di certificazione a CRIS. Stiamo avendo ottimi riscontri da parte della pubblica amministrazione sulle CDL, per il semplice fatto che c'è il desiderio da parte della pubblica amministrazione, di chi poi si approccia al mondo del lavoro, quindi giovani laureati, di avere una certificazione che abbia un valore che non sia dato da Integra piuttosto che da Edri o piuttosto che da terzi, ma da un ente super parte. Tant'è che l'esame è anche abbastanza complesso, sono tre moduli, primo cartografia probabilmente già lo conoscete, però ecco lì è un settore nuovo. Poi l'altra attività, facciamo un'attività di ricerca su nuovi progetti di cui mi dedico io esclusivamente per la ricerca di appunto nuove tecnologie da applicare poi in questo settore. Adesso abbiamo individuato in realtà da 6-7 mesi a questa parte i velivoli radiocontrollati senza pilota, meglio UAV, UAV, con una serie di attività di ricerca, perché diversi clienti ci hanno richiesto questo tipo di tecnologia, in primis la protezione civile, con cui noi abbiamo una convenzione che è attiva da 3 anni, e che in ambito proprio del remoto Abruzzo hanno avuto questa esigenza. Hanno avuto prima di tutto il primo problema, che poi non è emerso quando dalle notizie dei giornali, è che loro hanno avuto troppe persone, troppi soggetti esterni alla protezione civile che andavano ad aiutare, quindi hanno avuto un grosso problema di coordinamento. Non è detto che se più si è meglio è in certe situazioni. In più, parallelamente, l'aspetto televideamento, perché noi siamo attivati, abbiamo attivato una procedura che si attiva in questi casi di priority service, per cui il mio cellulare ha spiegato alle 7.30 di mattina e subito è partito l'ordine per acquisire tutta quell'area. E avete avuto modo di scaricarle? Perfetto. Allora, considerate, quello è un mosaico che ha fatto il dottor De Corso, che vi presento. E lui è il responsabile dell'IPT del telerilevamento. Quel mosaico l'abbiamo fatto da una serie di immagini, proprio perché purtroppo quell'area è un'area che storicamente è sempre piena di nuvole. Tant'è che il telespazio è riuscito ad avere Iconos solo il giorno dopo, se non mi ricordo male, e poi dopo sono stati una serie di problemi per tutti i satelliti. Il telegramento crea quel problema, il radar, Cosmo ha acquisito ovviamente tutta l'area. Noi poi cercheremo adesso, il prossimo progetto che stiamo per fare, è di fare il data fusion tra dato ottico e dato radar. Lo faremo insieme agli NGV con cui appunto lavoriamo, perché comunque adesso Cosmo Skynet, con tutti i problemi che ha, perché non vi nascondo, il Cosmo è... faccio un passo indietro, Telespazio e AGI hanno creato una società che si chiama Egeos, è la società che sarà dedicata alla vendita di questi dati. Dentro Egeos ci sta una banca araba, ci sta una parte di Finmeccanica, ovviamente c'è Telespazio, c'è Thales Alenia. La cosa strana è che ci sia anche l'ASI dentro, ci siamo almeno noi aziende piccole che non contiamo niente, ci siamo chiesti questa cosa, perché è come dire avere chi vende e chi distribuisce nella stessa realtà. In realtà sarebbe una comodità, per esempio, avere l'ASI anche come partecipare alla mia società. Comunque, a parte questo. Però Cosmo a oggi non abbiamo ancora idea di come deciderà la sua politica commerciale. Di sicuro parte dei dati verranno dati gratuitamente, così è stato sempre detto, alla pubblica amministrazione. Però voi lo sapete, noi con la nostra esperienza lo sappiamo, la pubblica amministrazione che conosciamo noi, il comune, la provincia che ha il problema dei numeri civici, che ha il problema del catasto, di Cosmo, non se ne fa niente. totalmente niente. Nel momento in cui potesse anche utilizzarlo non avrebbe le capacità tecniche, perché il dato radar è un dato che ha le sue problematiche, lo sappiamo, è un dato complesso, è un dato molto utile, però ha le sue problematiche. Quindi per riuscire a ovviare a questo sistema stiamo cercando appunto di fare un dato fusion, perché il dato ottico permette al dato radar di avere una visualizzazione, non fosse altro subito, istantanea, che sia in grado di, come dire, renderlo intelligibile come primo aspetto.
E lo farete con Iconos?
No, con E qui giusto introduco le nostre attività. Noi abbiamo una stazione in Sardegna, piccola stazione privata, siamo sui, la stazione sono sui 300 metri quadrati come struttura.
Nella Barbagia, no?
No, siamo ad Arbatax noi, siamo sul, sul lato di Arbatax. E poi negli ultimi due anni abbiamo cercato di fare una parte giù della stazione, è fatta su due livelli, l'abbiamo fatta a foresteria, perché vi assicuro che 15 giorni d'estate lavorare lì è molto interessante. Tant'è che anche noi avremmo come progetto quello di fare insieme ad ESE una summer school, e già riceviamo visite per vedere comunque l'attività di acquisizione del dato satellitare, che è interessante, su questo possiamo anche definire con magari una visita. E noi oggi lì carichiamo Eros A come satellite, carichiamo i satelliti di meteorologia di nuova generazione, Meteosat 2, Meteop, Meris, questo tipo di satelliti che hanno ovviamente un altro tipo di utilizzo a vastissima scala, diciamo 150.000-200.000. E adesso, questa è una notizia di nel treno, l'ho saputo, stiamo provando a collegarci, a creare un link con CBERS 2, il satellite cino-brasiliano. È, come dire, storicamente è stato definito il sostituto dell'ANSAT. L'ANSAT dovrebbe, speriamo di no, facciamo le corna, però dovrebbe chiudere le sue attività l'anno prossimo, nel 2010. CBERS è un satellite cino-brasiliano che è già simpatica l'idea che i cinesi e i brasiliani si siano messi d'accordo per creare una costellazione, perché in realtà c'è CBERS 1, CBERS 2 e nel 2010, tra il 2010 e il 2013 partiranno CBERS 3 e CBERS 4. E ora loro hanno deciso di attivare una politica di dare gratuitamente i dati a patto di avere una stazione ricevente in grado di acquisire. Quindi noi vediamo di metterci, come dire, d'accordo per avere gratuitamente i dati e per poi darli gratuitamente, stiamo parlando di un dato multispettrale a 20 metri, che diciamo, sarebbe un ottimo risultato, per, non tanto aziendale, perché poi comunque verrebbero pagati i costi della stazione, ma è un dato a livello italiano molto utile, perché il problema secondo me oggi, nella nostra esperienza, è che si creano tanti servizi, tante filiere di applicazioni, però poi alla fine si arriva sempre che il dato o è non è aggiornatissimo, il dato che si usa per fare una serie di attività, oppure si ha magari la mancanza, la percezione di riuscire ad avere punti, appunto, dati aggiornati. Perché noi, qui diciamo chiudo per lasciare spazio a Stefano, noi lavoriamo molto con i comuni, comuni del centro Italia e del sud Italia. Il comune ha delle problematiche che per assurdo, certe volte io ancora dopo anni mi stupisco che possano esistere. Si parla di immobili persi, non sto scherzando, si parla di confini fra due comuni che non sanno nel 2009 ancora esattamente quali sono.
Numeri civici che non si sa in che comune.
Numeri civici è già il futuro. Allora noi abbiamo ritagliato, perché poi lavorando molto sul territorio dobbiamo fare questo tipo di attività, le facciamo anche molto per tempo. Si parla di comuni grandi, parlo di Viterbo a Roma, che è la terza provincia. Ha il problema di non avere i computer in grado di caricare come software, come forza. Allora noi abbiamo diciamo switchato tutto su Quantum GIS per dargli la possibilità di visionare il dato. Queste sono le problematiche che noi incontriamo quotidianamente. e che diciamo, un'azienda che lavora diciamo, da 20 anni deve riuscire a risolvere, perché si parla di contratti e quindi bisogna lavorare in questo senso, tenendo anche un occhio sulla ricerca per nuovi tipi di attività. Però al Comune di Fiumicino, al Comune di Mentana, sono degli esempi, noi con cui lavoriamo adesso, del quadricottero non gli interessa niente. Il satellite dicono sì, se ci può servire per aggiornare la cartografia o per aggiornare il catasto va bene, se no tenetelo, non gli interessa niente. Quindi questo poi è la realtà che uno incontra, che Brunetta ne dica che la pubblica amministrazione sta andando, cioè non è forse la pubblica amministrazione non di tipo geografico, diciamo chi si occupa di pianificazione del territorio in senso là. Quindi noi appunto questo sono il nostro campo di attività e ovviamente in ambito satellitare noi puntiamo molto sulla costellazione Eros, detta così può sembrare come dire avere un doppio senso. Te, quando faccio le presentazioni certe volte metto immagini Eros e tutti aspettano nelle slide dopo chissà che cosa, in realtà sono solo immagini da vedere. Ottimi risultati ci sta dando Eros B, il nuovo satellite lanciato nel 2006 a 70 cm, che ha costi molto molto competitivi, la singola immagine sta poco più di 1000 euro la giornata, si ha in tempi molto, molto rapidi, perché chi gestisce questo satellite sono israeliani, noi conosciamo dal 2000, da prima ancora che lanciassero Eros A, hanno il vantaggio di essere molto flessibili. Anche Inmarsat è una società che non ha non più di 25 dipendenti, gestisce due satelliti, quindi al di fuori un po' delle logiche di Digital Globe, di Spot, che hanno strutture industriali ormai, come Telespazio è una società che ormai ha una visione industriale. Se il comune di Fiumicino, con cui noi lavoriamo, che abbiamo vinto una gara proprio per la gestione dei piani di rischio in ambito aeroportuale, con il dato satellitare, se, e vi faccio un esempio, se Fiumicino chiama Telespazio, Fiumicino ha una risposta da Telespazio nell'arco dei 15 giorni, 10-15 giorni, se Telespazio poi ha l'interesse di rispondere può anche dire no, non ce l'abbiamo. Quello è il problema di Telespazio, che però ha il grande vantaggio di poter gestire progetti di mappatura a livello nazionale, a livello europeo, perché avendo costi molto, molto alti deve gestire progetti di quel tipo e gestisce progetti di quel tipo anche perché politicamente gli vengono dati progetti di quel tipo. Quindi come struttura noi abbiamo la stessa, quindi, il vantaggio di essere piccoli e flessibili, finché è possibile. Appunto dicevo, Eros B è un satellite, poi Stefano adesso molto più tecnicamente di me vi racconterà, ci sta dando buoni risultati proprio perché è andato rapido. La prima immagine ad esempio che abbiamo avuto di Eros A, perché poi in caso di priority scegliamo il satellite che con l'orbita è più vicino alla zona di interesse. Eros A sull'Ob Russo abbiamo avuto giorni dopo, insieme ad Iconos, che è passato anche lui il giorno dopo, infatti quell'immagine che abbiamo è un'immagine che non era nuvolosa. Poi dal 7 aprile in poi noi abbiamo acquisito qualcosa come 40 immagini, forse più di 50 immagini sull'aria, forse il 10% era utilizzato. Avete visto il mosaico, era comunque nuvoloso, noi abbiamo comunque selezionato e tagliato molte immagini. Ora lascio la parola a Stefano, che sicuramente è più competente e più bravo di me.
Mi presento brevemente anch'io, sono Stefano De Corso, sono un geologo, lavoro all'ITT dal 2000, mi occupo sia dei sistemi informativi che di telerilevamento, e sono presentato da Cile. Vi parlerò in questa presentazione della missione Eros, sia del satellite Eros A che del satellite Eros B, e poi parleremo anche in una seconda presentazione di alcuni aspetti della legislazione, in particolare un progetto che abbiamo fatto per la provincia di Roma, per la legislazione della luce. Partiamo dalle caratteristiche della missione Eros, quindi qui abbiamo in particolare la satellite Eros A, la nostra semestre, di cui già tutto tutto Valerio, quindi non mi soffermerò più di tanto, vi aggiungo solo che questo è il nostro punto fisso, cioè il territorio di acquisizione diretta della nostra azienda. E qui vedete anche qualche strumentazione per l'acquisizione del dato satellitare. particolare la possibilità di acquisire immagini Eros con due passaggi utili giornalieri, perché il nostro satellite ha la caratteristica di avere un sensore grandeggiabile, quindi la capacità di muovere il sensore a prescindere dalla posizione naturale, quindi può acquisire sia in modalità naturale sia in modalità di strateggio. In questo modo quindi è possibile acquisire anche immagini che sono lontane dalla posizione naturale. Quindi la possibilità di avere due passaggi utili giornalieri con un tempo di registrazione annuale che invece è di 7 giorni.
Una foto di prodotto, questo ha detto un elemento di progettazione, questo non significa avere due passaggi utili al giorno, non significa avere due immagini al giorno, perché il satellite è occupato da tanti clienti, mai quanti comunque con più e comunque satelliti che fanno per marketing, verso il marketing il 40% è loro mostrato. Quindi molti ancora non conoscono questo satellite e noi da Pentina quel poco che possiamo a cercare di divulgarlo. Perché? Perché gli italiani hanno interesse esclusivamente a lavorare in comunità. Fanno una politica contrattualistica che abbiamo studiato nel tempo, c'è tutto un mondo di contrattualistica in ambito aerospaziale che è molto complessa. Loro hanno deciso di fare un tipo di politica dove in casi di grandi possibilità economiche è possibile affittare chi possiede 2-3 milioni di euro può decidere di affittare per una determinata area satellite solo a suo conto. Questo lo fanno tendenzialmente i paesi, quindi esistono delle zone grigie dove noi per esempio non possiamo acquisire Israele o le zone altre del mondo. E in quei casi si pagano questi fee, questi abbonamenti annuali a costi che poi cambiano. L'ultima cifra che sapevo io era per avere quindi l'utilizzo totale del satellite immobiliare. Quindi anche lì questo tipo di settore va definito anche in ambito alla temporalità in cui le immagini è possibile acquisire. Poi ci capita di parlare con spot a tempi semestrali per nuove acquisizioni, digital gioco, quindi delle spazio a tempi semestrali annuali, perché nelle offerte conoscono l'immagine che verrà consegnata tra 1 e 365 giorni, perché il problema dell'occupazione del satellite, il problema della nuvolosità che i prendi ottici hanno, non ti permettono di avere dei tempi precisi. Questo comporta una serie di elasticità doverose in ambito di
progettazione. Le modalità di scansione dei satelliti, sia di aerosite che di aerosite, sono molto simili. Una velocità di scansione, diciamo che hanno una modalità di acquisizione che quindi varia la velocità di funzione. La velocità di scansione della camera è minore della velocità di scansione del satellite. Allora, i sensori sia di aerostati che di aerostati hanno dei sensori CCD, quindi acquisiscono immagini in spazio magico con una risoluzione radiometrica che varia da 10 bit a 11 bit. 10 bit per aerostati e 11 bit per aerostati. Cambiano chiaramente di risoluzione, ne parliamo in seguito. In più che c'è da dire? C'è da dire il fatto che sono entrambi a circa 500 km da terra e un'ampiezza di ripresa che è di 14 km per Rossa e di 7 km per Rossa. Abbiamo detto che sono sensori in parco cromatico e quindi hanno una sola base spettrale, quindi sono in un intervallo di spettro del visibile di parte del. Un esempio rispetto a alcune sensori molto famosi. Quindi risoluzione da rimetto 11 bit per 10 bit per e una risoluzione spaziale che è variabile per lo stadio. Queste sono le tipologie di dati che possono essere acquisiti. Diciamo che per aerostar c'è una varietà di dati che diciamo le più diffusi sono chiaramente i prezzi di immagini, che è un'immagine standard 14x14. In aerostia 7x7, poi abbiamo una possibilità di acquisire modalità flexo, che sono un po' le immagini che sono state acquisite anche per la Milano, che sono immagini che hanno una lunghezza di ripresa più ampia rispetto alle immagini standard. Poi c'è la possibilità di acquisire interoscopia, quindi stereocopie, e poi diciamo che Eros ha un'altra tipologia di immagini che dà la possibilità di acquisire fino a un metro di risoluzione spaziale e ha un'ampiezza di 10x10 km. Poi ci sono altre tipologie con la triple, però credo in Eros-B non sono...
In Eros-B non è implementata, in Eros-B non è stata utilizzata da pochissimi
mesi. E vediamo rapidamente alcuni esempi. Questa è un'immagine a 1,4 metri di risoluzione, proprio perché è di Eros-A. Uno, ho scelto questa immagine proprio per far capire che in realtà la risoluzione può essere anche variabile. Normalmente nella fisica standard a 1,9, all'inizio era 1,8 la risoluzione, poi è stata leggermente variata l'orbita del satellite, quindi è da una risoluzione di circa 1,9, però in realtà è variabile in funzione della tipologia di acquisto. Qui c'è un esempio di Eros-B di Roma, 0,7 metri di risoluzione spaziale, qui c'è un altro esempio di Roma, un esempio invece del territorio italiano, di una parte del territorio genetico in Italia, di Eros-B. E qui abbiamo un po' un confronto con quella che può essere una base di riferimento, che sono le fotofoto del Ministero dell'Ambiente o di Terra Ibra.
E poi adesso risulta essere la base più aggiornata della maggior parte degli organizzazioni. Per quanto ragionano sui sistemi informativi, ragionano con la base di ortofoto, perché il mondo delle Bromata, una società norvegese, ha acquistato la compagnia di Presidente, è una delle lobby più importanti e più forti in ambito diciamo, di acquisizione dei dati di telegramento. E la loro politica commerciale, che è la stessa che io stavo negli ultimi due anni, da quando più o meno le aziende Google hanno preso delle società americane, è quella di acquisire comunque delle aree. Io, la compagnia di Tedrelli, dopo cosa fa? Acquisisce di dati, decide di fare le campagne. Oggi acquisiamo, in questi prossimi tre anni acquisiamo tutta Italia a dei. E poi sanno già che quei dati verranno venduti a diversi soggetti, con stesso dato a diversi soggetti. Questa cosa va da qualche tizio Google fa Digital Global, acquisisce comunque i satelliti. In realtà i satelliti hanno sempre avuto l'opportunità di acquisire solo su richiesta, solo su contatto commerciale, come per esempio ancora per Eros. Eros acquisisce solo su l'altra, per esempio, l'utente acquisisce sempre il comune. Adesso invece la politica di questo settore si sta virando. Questo però ti permette di avere una maggiore copertura a livello globale, ma un peggioramento dei tempi, più che altro dei dati aggiornati. Si hanno meno dati aggiornati, per me il dato aggiornato significa marzo, aprile, marzo 2009, perché quello è stato aggiornato. Perché in quattro mesi possono essere cambiate tantissime cose, una partita di carta urbana. Quindi, come dire, noi ancora siamo nella modalità vecchio tipo, che poi è quella che veramente preferisco perché dà ancora la possibilità a piccole e medie imprese di poter lavorare in modo personalizzato con i clienti, però questo alla fine è l'attività che
Questo è il nostro catalogo delle immagini Eros, è un catalogo che abbiamo intenzione di mettere online, vuol dire una cosa con l'Instagram.
Attualmente siamo in fase di beta, siamo italiani per motivi di mentalità, perché gli italiani hanno una mentalità diversa da quella nostra, mentalità di lavoro, sono molto più segreti, proprio come modo di lavorare, so di dire, infatti lavorare sicuramente. È l'unico satellite che non ha un catalogo, l'unica richiesta che fanno in America è l'archivio, che l'archivio sta assumendo quasi la stessa importanza del catalogo, no? perché sulla presenza dell'archivio si possono fare delle attività di change detection che noi facciamo, per esempio, in ambito usability, che è una delle nostre attività maggiori in ambito, soprattutto sull'Italia. E gli italiani non hanno mai voluto creare un catalogo online. Noi vorremmo
adesso inizialmente l'avevamo fatto, poi l'avevamo girato, infatti era visibile sul web anche sul catalogo dell'ESA per qualche anno, poi è stato
adesso vorremmo crearlo noi, stiamo cercando comunque di avere un accordo, perché vorremmo inserire l'Italia a livello mondiale, non solo.
Allora,
sarà online tutto, lo sapete su
i processi di correzione che subiscono le immagini dei satelliti sia Eros A che Eros B, quindi si parte da un'immagine grezza che poi subisce una correzione radiometrica, poi c'è la possibilità di fare una correzione geometrica solo nel caso in cui non viene eseguita l'ortometrica, quindi un'attività di monitoraggio cui non si vuole associare. Non solo estetica, si fa una questione. E poi, in base alle richieste dell'utente finale, c'è anche la possibilità di colorare le immagini, essendo immagini in fatto automatico, si possono usare diverse tecniche per la colorazione delle immagini, che sfruttano più delle volte le immagini anche fabbricate da tecniche, cose che abbiamo fatto in passato. Qui c'è un esempio di correzione radiometrica, uno strumento, un software che riesce a fare la correzione dei dati sulla radiometria. Poi c'è un altro tool che permette appunto la correzione geometrica del dato. E poi si passa, in più delle volte, quando il dato in fase cromatico necessita di una accuratezza spaziale elevata, si passa al processo di ortorettifica e quindi il processo di ortorettifica che prevede appunto l'utilizzo della terza dimensione, il processo di ortorettizzazione, quindi anche l'utilizzo del modello digitale. Qui c'è un esempio di ortorettifica, di molti approcci metodologici che noi utilizziamo, sia parametrici che non parametrici, quindi usiamo sia funzioni polinomiali nazionali sia modelli di rigorosi, quindi modelli che prendono in considerazione anche i parametri coordinati. Qui c'è un esempio anche di sperimentazione fatta con una sapienza che ci dà anche un'indicazione su quella che è l'accuratezza posizionale del fratello. E vediamo che i modelli rigorosi sono più affidabili come modelli per la produzione per fare l'ortorettifica del dato. Noi ne abbiamo sviluppato uno che è praticamente una libreria in grado di fare l'ortorettifica del dato, si chiama OrtoQuark questo strumento, non ha un'interfaccia visiva, ma è solo un algoritmo che produce un'ortorettifica sulla base di ground control point che si legano ai parametri orbitali di acquisizione del satellite, diciamo un po' in sospeso questo software.
Sì, diciamo che qui, giusto per fare un inciso, e a causa della poca pubblicità che storicamente gli italiani hanno dato a questo satellite, le software house più note del settore hanno investito poco, se non PCI, quando la conoscete questo software, e è riuscita anche tra il 2000 e il 2002, dialogando con i nostri tecnici, ha creato un modello di gruppo. a oggi insieme a Social Test, che però è un software civilmente militare a costi di pazienti produttivi a ricerca base costa da capire di più esterno, ovviamente potente su un problema. Si ha i giovani dalla lezione 10.2 a un modello di volume di RD, perché RD è un satellite che ha modalità di acquisizione un po' particolari rispetto agli altri, quindi si differisce anche come capacità di produttività. Non ascoltiamo che nei primi anni, stiamo parlando del 2001 e 2002, abbiamo avuto dei problemi a gestire il contatto, tanto rendono poi usabile, passatemi questo termine, all'interno di sistemi informativi, perché era necessità di correzioni particolari, essendo brandeggiabile il tipo di dato, quindi essendo sapendo che oltre a questo passaggio, ma anche questo tipo di passaggio, creava delle distorsioni atipiche rispetto al mondo proprio di desk observation, diciamo così, rispetto alla rete. Quindi adesso noi poi abbiamo sviluppato in questo periodo il nostro parallelamente utente.
C'è un modello di utente che è molto efficace.
Professore canadese ha sviluppato il modello che
si chiama
Tutente. L'hanno inserito nel nuovo PCI, anche il modello di ROSP, e funziona in maniera egregia. Quindi a oggi noi abbiamo per esempio quel tipo di predilezione con quel software, bypassando, tralasciando Envy, Etas, poi noi abbiamo anche fatto una serie di studi, perché poi c'è il mondo dei software del terminamento che è tutta un'altra, quindi andrebbe fatta una presentazione quasi a fare, anche lì si sposano politiche economiche, politiche commerciali che spesso poi vanno un po' a contare contro la qualità dei software con quello che vivono di avere.
Qui c'è un esempio di immagine corto rettificata e poi successivamente colorata sulle bande dell'alta, che alcuni utenti ci chiedono comunque di avere una sorta di colorazione delle immagini in base al punto di forma. E per fare questo usiamo algoritmi di Bashardi di diverso tipo. Quindi c'è un altro esempio in cui viene utilizzata la fusione con dati satellitari post.
La prove.
Come?
La prove, caso. La formula di prove.
Ah, sì, abbiamo usato una formula. In realtà abbiamo fatto una serie di test su un'immagine Iconos, diversi software, qui ci sono degli esempi di test che abbiamo fatto per testare un po' questi diversi algoritmi per capire un po' come incidevano sul listogramma. Non tanto per il dato satellitare in sé, per quanto viene utilizzato per informazioni di comitiva, ma per il dato satellitare quando viene utilizzato per classificazione di dati. Come quando andiamo a migliorare la risoluzione spaziale, tendiamo a modificare comunque la distribuzione dei valori all'interno delle distogramme delle singole bande, è necessario capire in che modo questo avviene. Quindi ci sono diversi algoritmi, noi li abbiamo testati su tre diversi software, algoritmi di Bashardi. In particolare abbiamo notato che per esempio per scopi di classificazione c'è un algoritmo che si chiama FANFUS, sempre PCI, che è molto efficace. Praticamente cerca di mantenere inalterata la geometria del dato. Qui c'è un esempio. Quelle che sono le tecniche passate che abbiamo utilizzato. Andiamo a vedere quali sono, poi magari torniamo sulla pochetta quando parliamo di vegetazione. Andiamo a vedere quali sono gli utilizzi delle immagini satellitari. Okay. I più comuni sono questi: monitoraggio ambientale, aggiornamento di fotografia, quindi la possibilità di fare anche altre fotografie, del nuovo prodotto di vista.
Sì, siamo soprattutto a livello europeo, quindi in Italia. A livello strettamente scientifico, i carri sono focati perché
la visione è ottima del dato satellitare, che permette di avere un dato completamente aggiornato in territori, parlo di per esempio Albania, Romania, parte della Croazia, in cui la cartografia e l'applicazione esistono, se non una cartografia ereditata da un mondo, diciamo, se è un robusto, definiamola così, una cartografia di un militare, di cui però le amministrazioni o hanno perso parte dei dati o comunque non li mettono a disposizione del governo. Quindi grandi società, soprattutto in Olanda, chiedono questo tipo di attività, lo chiede Leata, lo chiede Nasser, quando aggiornano la cartografia per il loro sistema di navigazione. Oggi loro hanno contratti molto forti di estensione e di ovviamente di importo a livello europeo e mondiale, che però nascondono dei margini estremamente bassi, contratto da 150 milioni di euro a dei margini di uso, diciamo così, estremamente bassi, perché ha una base estremamente alta, per cui chiedono spesso lavorazioni di questo tipo, se però fotocarta, quindi l'aggiornamento o la creazione di una cartografia solo da dato satellitare, che poi a loro interessa solo per i navigatori fondamentalmente. Chiedendo quindi un costo lavoro estremamente basso, che spesso in Italia non riusciamo ad avere, tant'è che questo tipo di dato si fa in Bulgaria, si fa in India, si fa in Cina. Noi abbiamo avuto molte richieste di questo tempo, e visto strutture che hanno 20-30 cartografi bulgari, cartografi italiani, che abitano gli altri gigabyte di dati, di questo tipo, a cui sono capitolato. Quindi abbiamo tentato questo tipo di lavoro, perché ti permette di fare attività su bassa scala a un costo ovviamente più basso. Ovviamente il nostro primo, questo è un aneddoto, uno scambio di esperienze che è stato dato. Nel momento in cui abbiamo inviato il studio di dati, abbiamo inviato anche un termine un calcolato estremamente dettagliato. Queste attività sono state fatte e c'è un po' di problemi iniziali in comunicazione. Poi abbiamo scoperto che alle spalle di tutte le facce era in italiano. Scoperto l'italiano, ha avuto un rapporto tra italiani, un italo bulgaro di Napoli, che ha creato una così un Napoli bulgaro ha creato la sua società di vita all'interno, aveva quel mondo, diciamo, tra parte di Europa. I cartografi locali, tendono, prendono uno stipendio intorno a 4 mesi, già in 3 anni, e quindi il costo manodopera, il prodotto finale, l'auto finale, il valore aggiunto era un dato che aveva inizialmente dei grossi problemi di qualità. Poi il rapporto di basarsi su determinati aspetti ha portato a creare un dato sufficientemente utilizzabile, proprio così, che poi noi internamente abbiamo ricontrollato. L'attività di ricerca di controllo della migliore. Però qui si sta facendo prepotentemente questo tipo di realtà per lo sviluppo di outsourcing sia di applicazioni, perché esistono società che fanno sviluppo .NET Java a pacchetti. Quante ore Java di tempo, queste sono le domande, quanto .NET vuoi. Uno avendo un progetto definito può decidere di creare un software a costi, stiamo parlando di 70% più basso rispetto alla media del mercato italiano. È un mercato che è giusto, che è quello italiano è a questo prezzo, possono oscillare il 10%. Però noi siamo in contatto con una società indiana, con cui non avendo lavoro per questo tempo, per il gruppo, però, che fa facciamo un solo marginalmente, e ci chiede il personale di attività da fare, facciamo un software gratis per fare la prova, ma il mondo globale che prevede questo tipo di procedere, io quando ho proposto non posso essere, non dire, perché poi non devo fare una certa aziendale, ho bisogno di una certa aziendale, devo poterlo distribuire un po' esatto, però esistono questi ostaggi. Io poi sono stato in Bulgaria, ho conosciuto questa persona che era una persona bravissima, ho visto la struttura, mi ha spiegato i rapporti che ha con il governo locale e forse sono stato letato per riuscire anche a mettere in piedi un'attività di questo tipo. Lo dico senza nessuna falsa ironia, perché mi ha spiegato che la realtà lì che funziona a Mazzette, funziona solo in quel modo, né tantomeno uno può ipotizzare minimamente di fare questo tipo di attività da solo o ricreare, perché c'erano cose che non esistono. Però se avete un'attività di quel tipo ve lo presento, perché è veramente interessante, viene in Italia per qualche attività. Il tempo mi passa a Sofia, in una bella villa di 2 anni. No. Alla sede di Filino, è una stanza doppia di questa, con tantissimi computer, per persone al lavoro tutto il giorno. È stata una bellissima esperienza. So che è meglio, bello, scusami, la
reazione. Allora, tre diversi utilizzi che possiamo fare sulle immagini Eros, andiamo a approfondire l'analisi di Gente Action, le stazioni di Eros al telefono, che sono gli articoli che abbiamo fatto ultimamente. Cominciamo dalle analisi di Gens Detection, quindi lo si può fare su diverse tipologie di immagini, anche utilizzando il confronto tra dati matematici e dati multispettrali. Qui c'è un esempio di
come... Sì, un po' di allora, prima. Allora, quando io cerco di dare, come dire, l'aspetto, non dico commerciale, però aziendale, assieme all'aspetto tecnico, quando abbiamo fatto questa demo per il comune di Mentana, questa è una parte di cui, con questa slide in particolare, abbiamo deciso insieme di fare, e per fare questa slide da sicuro ci vuole molto tempo, perché va fatta un'attività di ricerca, di quantomeno per riuscire a trovare un'area in cui è possibile avere questa fascia di modifica. Questa slide ci ha permesso di chiudere un contratto di contratto per evitare questo tipo di percezione, che poi il sindaco del comune non ha nessun tipo di competenza, è giusto, deve fare altre cose, non è per il casino di questo. Questa slide è il suo territorio, è la sua area, non è un centro commerciale, è un'abitazione di centro commerciale, l'ha convinto la bontà di questo tipo di tecnologia, questo era
sì, qui c'è un esempio di confronto tra dati di immagine rossa, diciamo che noi quando facciamo questo tipo di analisi cerchiamo di legare l'aspetto del Gens Detection ad applicativi che prevedono la possibilità di fare una interpretazione, in modo tale che rendiamo funzionale quella che è l'analisi della variazione alla modifica che va fatta poi su un dato che normalmente è un dato vettoriale, e quindi cerchiamo di sfruttare il confronto tra immagini di dati tutti temporali per avere appunto l'analisi della variazione. Quindi per fare questo tipo di operazione rendiamo le immagini confrontabili, in alcuni casi facciamo un'operazione di matching tra i dati per rendere questi dati confrontabili. Qui c'è un esempio di matching tra due immagini bancomatiche, in questo caso è sempre fatto su spot. Quindi confrontabili anche, siccome parliamo di dati che sono matrici numeriche, rendiamo confrontabili dal punto di vista anche dei valori numerici. Quindi andiamo a vedere quali sono le tecniche che adottiamo per la licenza terza. Quindi possiamo utilizzare visualizzazione di immagini composite, quindi creiamo delle immagini composite per fare dei dati multitemporali.